Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 33. Bellerofonte. Nipote di Sisifo, Bellerofonte deve il suo nome al fatto di aver ucciso Bellero, che fu re di Corinto. Macchiatosi di un secondo grave fatto, l'uccisione pur accidentale del fratello d'Eliade, a Bellerofonte non rimane che andare supplice a cercare un re che possa purificarlo. Bellerofonte trova rifugio a Tirinto, governata da re Preto e da sua moglie, la regina Stenebea. Di re Preto ti ho raccontato qualche puntata fa, parlando di Danae e di Perseo. Stenebea, la avvenente ed altera moglie di Preto, si innamora di Bellerofonte al primo sguardo e appena giunge l'occasione gli si offre. Bellerofonte, che è supplice a Tirinto, che è venuto da Preto per essere purificato dalle proprie azioni, che conosce le leggi dell'ospitalità, non ci pensa neanche un secondo ad approfittare della situazione e rifiuta decisamente le importune attenzioni dell'infedele moglie del re. Stenebea, che non è di certo abituata a sentirsi dire un no, si offende per l'inaudito rifiuto di Bellerofonte. Piangente, irrompe nelle stanze regali, abbraccia spaventata Preto e tra le lacrime accusa Bellerofonte di aver cercato di sedurla. Che offesa! Che sfacciataggine questo Bellerofonte! Merita la morte, di certo. Preto, però, conosce le leggi dell'ospitalità e lo status di supplice fa da scudo alla vita del nipote di Sisifo, perlomeno a Tirinto. Preto, desiderando che Bellerofonte muoia, lo invia da Iobate, re di Licia, padre di Stenebea, con una missiva in cui si legge la condanna a morte richiesta al vecchio re. Ti prego, allontana dal mondo dei vivi chi ti porta questa missiva. Costui tentò di violentare Stenebea, mia moglie, tua figlia. Iobate, ricevuta la patata bollente, si trova anch'egli in imbarazzo, sempre per l'aderenza all'ospitalità. Le Moire, divinità della vendetta, che non perdonano l'infrangere queste usanze arcaiche e intoccabili, fanno tremare i polsi anche al più coraggioso. Iobate, perciò, chiede a Bellerofonte di rendergli un prezioso servizio, uccidendo per lui la Chimera, un mostro dall'alito infuocato, la testa di leone, corpo di capra e coda di serpente. È un mostro mortale e chiunque cerchi di attaccarla o solo si azzardi ad avvicinarsi a lei viene carbonizzato dal getto di fuoco che le esce dalla bocca. Chimera è una delle creature nate da Echidna, figlia di Forcio, il dio delle profondità del mare. Anche di lei ti ho parlato poco tempo fa, in quanto è una delle sorelle della Gorgone Medusa. Iobate continua. Chimera terrorizza il mio regno e il re di Caria, mio mortale nemico, se la tiene in casa come un animale domestico. Ti sarei molto grato se potessi allontanare dal mondo dei vivi quel mostro. Iobate è certo che Bellerofonte morirà nell'impossibile tentativa. Il nostro eroe si prepara immediatamente per la sua missione. Tale è la forza della sua sottomissione, del suo senso del dovere, in quanto supplice in cerca della propria purificazione. L'onestà e la forza d'animo di Bellerofonte sono le sue qualità più evidenti e non sono le sole. Va a consultare l'oracolo per avere un consiglio sulla sua missione e il veggente Poliido gli consiglia di catturare e domare Pegaso, il cavallo alato favorito delle muse che vive sul monte Elicona. Su quel monte, casa delle muse, Pegaso, battendo sul terreno col suo zoccolo lunato, ha fatto sgorgare per le divinità delle arti la fonte Ippocrene. Il cavallo alato in quel periodo non si trova in Elicona, ma Bellerofonte riesce a rintracciarlo sull'acropoli presso un'altra delle sue fonti, la fonte perenne Pirene, e gli passa sopra il capo una briglia d'oro, dono di Atena all'eroe. Imbrigliato in tal modo, Pegaso docilmente obbedisce a Bellerofonte. Bellerofonte riesce a sopraffare la chimera, piombandole addosso dall'alto, a cavallo di Pegaso, trafiggendola prima con delle frecce e poi conficcandole tra le mascelle un pezzo di piombo che ha infilato sulla punta della sua lancia. Bellerofonte spera che la chimera tenterà di ucciderlo con un getto di fuoco, come è solita fare, e non sbaglia. Il mostro ferito e arrabbiato, incurante della lancia infilata nella bocca, sputa il più potente getto di fuoco che riesce a produrre, mirando a Bellerofonte, che davanti a lei si sta alzando in volo. Chimera ha la testa rivolta in alto e in un attimo il suo alito infuocato scioglie il piombo che le scivola giù per la gola e che, bruciandola da dentro, la uccide all'istante. Bellerofonte torna con le spoglie del mostro, ma Iobate, tuttavia, che come ricorderai lo vuole morto, lungi dal ricompensare l'eroe per la sua impresa, gli dà un nuovo incarico, una nuova missione impossibile e, lui spera, mortale. Lo manda subito a combattere contro i bellicosi Solimi e le loro alleate, le Amazzoni. Bellerofonte li sconfigge tutti, volando in alto, fuori dalla portata del tiro delle acuminate frecce delle audaci donne di Temiscira, lasciando cadere grosse pietre sulle loro teste. Più avanti, nella pianura licia dove scorre il fiume Xanto, sgomina una banda di pirati, guidata da un certo Chimarro, guerriero focoso e millantatore, che comanda una nave la quale ha la prua adornata dalla figura di leone e di serpente. La radice del nome Chimarro, che deriva da Chimaria, capra, e la decorazione della nave sono un chiaro riferimento alla chimera, che perciò allude alla pericolosità e alla mostruosità di quest'altra prova per Bellerofonte. Il quale, come ben si comprende, libera da un po' di problemi le terre di Iobate. Il re non mostra però alcuna gratitudine per i servizi resi dal nostro eroe, anzi, fa appostare le guardie di palazzo nelle vie della città, preparando una imboscata per sorprenderlo al suo ritorno. Bellerofonte in volo fiuta che c'è qualcosa che non va nelle strade completamente vuote e tranquille che portano alla reggia. Non riesce a capire perché il re, cui ha reso in modo obbediente e umile tutti i servigi richiesti, gli sia così ostile. smonta da cavallo e prega Poseidone affinché, via via che egli avanza a piedi, inondi tutta la pianura dell'Oxanto alle sue spalle. Poseidone ascolta la supplica e spinge verso la pianura enormi ondate che lentamente si gonfiano mentre Bellerofonte avanza verso il palazzo di Iobate. Immagina la scena. Bellerofonte avanza tranquillo, con passo lento e deciso, senza mai voltarsi indietro, lo sguardo dritto davanti a sé in direzione del palazzo reale. Pochi metri dietro lui, come calamitate dalla sua figura, onde che allagano ogni cosa e che si gonfiano sempre di più. Lui si ferma. Le onde si fermano, lui riprende il cammino, le onde ricominciano ad avanzare. Ad ogni suo passo la devastazione si abbatte sulla Licia. I soldati di Iobate fuggono di fronte a questo prodigio. C'è evidentemente un dio che protegge Bellerofonte. Affrontarlo in uno scontro equivarrebbe al suicidio e a una offesa agli dèi. Preparati ad un colpo di scena. Nulla può fermare Bellerofonte e la sua marcia verso Iobate, tranne la sua modestia e la sua purezza. Pur di evitare la distruzione della città, la devastazione di case e campi, la morte di migliaia di innocenti, tutte le donne Xantie si affollano per le strade e si denudano, offrendosi al piacere di Bellerofonte se soltanto desisterà dall'avanzare. Bellerofonte, puro e modesto, alla vista di tutte quelle donne che non desiderano nient'altro che giacere con lui, intimidito, si gira e fugge di corsa. Le onde di Poseidone lo precedono nella fuga, ritirandosi con lui. Iobate si rende conto che un giovane così valoroso, modesto e pudico allo stesso tempo non può essere la canaglia che ha tentato di usare violenza contro la virtù della figlia. Preto si è di certo sbagliato. Rappacificatosi perciò con Bellerofonte, Iobate mostra la lettera del genero e gli chiede che cosa sia in effetti accaduto. Saputa finalmente la verità, implora il perdono dell'eroe, gli dona in sposa sua figlia Filinoe e lo nomina legittimo erede del trono di Licia. Iobate loda inoltre le donne Xantie per la loro prontezza di spirito e ordina che dal giorno delle grandi acque in poi tra tutti gli Xanti la discendenza diventi matrilineare e non patrilineare. Preto, informato di come la moglie lo abbia preso per il naso, ripudia Stenebea e la fa ritornare dal padre. L'ex altera regina di Tirinto assisterà al trionfo di Bellerofonte. Il mito di Bellerofonte però non termina bene. Come un monito all'ascoltatore, la sua storia tristemente ci ricorda come il raggiungere il potere alcune volte può rovinare i più puri e i più modesti. Bellerofonte, giunto all'apice della sua fortuna, con molta presunzione osa volare verso l'Olimpo. Zeus manda un tafano che punge Pegaso sotto la coda e lo fa sgroppare, e Bellerofonte cade ingloriosamente sulla terra. Pegaso raggiunge l'Olimpo e Zeus si serve ora di lui per trasportare le sue folgori. Bellerofonte, salvatosi dalla caduta precipitando in un roveto, per il resto dei suoi giorni vaga a lungo sulla terra, zoppo, cieco, solo e maledetto, evitando sempre, per vergogna, le strade battute dagli uomini, finché la morte non lo coglie. Non ti deve rattristare la fine di Bellerofonte. Così come altri eroi del mito, Bellerofonte insegna a vivere ai giovani greci, ammonendoli su ciò che è più importante, mantenere sempre il giusto comportamento. E in effetti, attraverso la sua storia, anche a noi viene ricordato come l'agire in onestà e in modestia, evitando di farci corrompere dal potere o dal denaro, ci possa rendere degni di ammirazione, senza alterigia o spocchia, agli occhi per noi più importanti, i nostri. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.